No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Oggi sembra un Hollywood Party vintage, un Hollywood Party di una volta. Manca solo Massimo Forleo, che in quanto laziale non mi vuole parlare. Al telefono abbiamo Alessandro Boschi, al codec collegato. Esatto, ciao Ale.
Sì, eccomi qua, ciao Alberto.
E poi al telefono dovremmo avere Fisio Mulas.
Ma certamente, buonasera dottori, conduttori, come state? Bene?
Ma molto
anch'io
bene, grazie.
Bene. Avevo un po' di malinconia, ma me la sono fatta passare, perché sono venuto...
Bravo.
Sono venuto qui nella copia fedele dello studio 54 di New York che c'è qui all'interno del pensionato.
C'avete una discoteca dentro il pensionato.
No, è che siccome Don Isidoro era talmente legato a quel periodo lì, se l'è fatta ricostruire, ma fedele, ma non è l'unica copia, voi sapete sicuramente che c'è un'altra copia fedele dello studio 54 di New York che sta all'hotel MGM Grand a Las Vegas, è identica, proprio è stata fatta allo stesso modo. Io sono qui nella, come ben conoscete,
lei fa tanto lo splendido, ma io all'MGM Grand a Las Vegas io ci ho dormito.
Ma lo so, ma io ho detto appunto, come ben sapete.
E ho stretto la mano al Mago di Oz quando sono entrato, perché è tutto un albergo a tema sul Mago di Oz.
E lì c'è un'altra copia fedele come questa dello studio 50.
È vero.
Ma è talmente fedele qui al pensionato, dottor Crespi e dottor Boschi, che se uno si affaccia non vede la periferia romana dove si trova questo pensionato, vede la 54esima strada, proprio perfetto. Ci sono dei divani, dei privé meravigliosi, però è vuoto, è desolatamente vuoto.
Che peccato.
Tra l'altro
Prego, Mulas, continui.
No, stavo dicendo che tra l'altro voi lo sapete senz'altro, magari qualcuno degli ascoltatori non lo sa, ma precedentemente a essere una discoteca, lo studio 54 era uno studio radiotelevisivo della CBS.
No, non me lo ricordavo. Io pensavo fosse la casa di Don Isidoro in realtà.
Nel 1976, dietro consiglio di Don Isidoro, Steve Rubble e Jan Schrager l'hanno comprato, poi hanno fatto una brutta fine, ma infatti Don Isidoro li ha bacchettati ben bene. Ho ancora qui delle lettere dove gli dice: ma come vi permettete di
sporcare
il mio nome? Ma delle cose terribili. Però qui abbiamo questa possibilità di.
Ma io una cosa tanto. Che so io dello studio 54, che voi due non sapete. E che allo studio 54 si è esibita per molto tempo Miriam Mauti, è vero Miriam?
Ma sì,
questo rende la puntata di oggi ancora più vintage.
Ma no, la dottoressa Mauti entrò con un cavallo bianco come Bianca Jagger. Ci sono le foto.
Le ho viste anche.
Ci sono le foto. Vabbè, vedo che
Miriam, come stai?
Ciao Miri.
È collegata, dovrebbe essere collegata via Skype.
Io l'ho sentita.
Vabbè, adesso
sta ballando.
L'ho sentita ridere, poi forse è svenuta, o forse è uscita di casa.
È caduta
per andare allo studio 54.
È caduta proprio
sicuramente.
Esatto. È caduta da cavallo.
Allora, guardate, per accelerare i tempi, così voi iniziate questa croccante trasmissione di oggi, vi do i primi indizi che ho trovato proprio nel privé dello studio 54 del pensionato di Don Isidoro. Allora. I primi due indizi. Il primo indizio è una copia, una copia del Faust di Goethe e un Bignami della Recherche di Proust, perché era un po' troppo lunga, allora hanno fatto un Bignami per accorciarlo i tempi. L'altro indizio è la solita foto, no? Proprio non ne può fare a meno Don Isidoro di far vedere che ha conosciuto il mondo. Però questa è curiosa perché è una foto con Don Isidoro, Dario Argento e Luca Guadagnino.
Sospiri.
È un bel cast, eh.
Infatti.
Però bene, sarebbe troppo facile se fosse Suspiria al fin del quiz. No,
non credo, non lo so, poi lo sapremo alla fine. Intanto facciamoci aiutare dagli ascoltatori di Hollywood Party al 335-56-34296 e io vi lascio alla vostra, appunto, croccante trasmissione e alla dottoressa Mauti che da par suo vi supporterà. Arrivederci, a dopo.
Ciao, a dopo.
Che resta di un sogno erotico sei, al risveglio è diventato un poeta, se a mani vuote di te non so più fare, come se non fosse amore, se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
Caro Alberto Crespi, sono d'accordo con te
che
quando definisci
canzone.
Questa canzone la più grande canzone di tutti i tempi, e devo dire che per me ha segnato un po' la fine dell'adolescenza, perché
ho esagerato un po' naturalmente, però mi piace molto. Ma trovo che Loretta Goggi la canti straordinariamente.
E c'era una strofa che ha segnato un po', ti ripeto, la fine della mia adolescenza, quando dice: che fretta c'era, maledetta primavera, che fretta c'era, lo sappiamo io e te. E io mi sono interrogato a lungo sul significato di questa strofa,
su chi era te.
Stavo diventando grande. Comunque, grandissima canzone, grandissima interpretazione di Loretta Goggi. Alberto.
E Maledetta Primavera è anche il titolo di un film che contiene la canzone, ed è un film diretto da Elisa Amoruso, che salutiamo. Buonasera Elisa, come stai?
Ciao Elisa.
Ciao, buonasera.
Allora, la canzone di Loretta Goggi ci ha molto fomentati, come avrai capito. Sì. Però il film non è un film su Loretta Goggi, non è un film sul... Però è un film su una vacanza di tanti anni fa, ed è un film... prima Alessandro Boschi diceva che questa canzone l'ha aiutato a uscire dall'adolescenza, a diventare grandi. Forse il tuo film parla un po' anche di questo. Raccontalo un po' ai nostri ascoltatori. Qual è lo spunto da cui il film nasce?
Assolutamente. Allora, questo film nasce dall'esigenza mia personale, di raccontare una stagione della mia vita che, appunto, come diceva Alessandro, in qualche modo ha segnato quel passaggio dalla preadolescenza all'adolescenza addirittura. E in questo senso la mia protagonista è una ragazzina di 13 anni che si chiama Nina, ed ha un rapporto un po' conflittuale con la sua famiglia e viene all'improvviso traslocata in un nuovo quartiere a Roma, e quindi si trova a dover ricominciare un po' tutto da capo. E in questo nuovo quartiere c'è una ragazza che viene dalla Guyana francese, si chiama Shirley, è mulatta, è completamente diversa da lei, parla solo francese, e queste due ragazze si incontrano in un'amicizia un po' speciale, no? Quindi probabilmente Maledetta Primavera per me parla soprattutto di loro due, no? Quel Lo sappiamo io e te del ritornello per me è molto legato a questa amicizia tra Nina e Shirley. In realtà però sullo sfondo, e neanche tanto sullo sfondo, c'è un'altra storia importante, che è una sorta di altra storia d'amore che fa da contraltare a questo delle due ragazze, ed è quella che c'è tra i genitori di Nina, una coppia piena di passione, sempre sul punto di rompersi, però molto, molto legata in realtà, ed è quella interpretata da Micaela Ramazzotti e da Giampaolo Morelli, che sono appunto i genitori di Nina. E in questa storia, quindi, in qualche modo le storie d'amore sono due, le maledette primavere sono due, perciò in qualche modo questa canzone per me racchiudeva assolutamente il senso di quello che volevo raccontare, e racchiudeva anche il senso di un'epoca che mi interessava raccontare, perché effettivamente il film è ambientato a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, e un po' è stato il momento dell'esplosione, no? Di questo pezzo di Loretta Goggi che tutti noi ricordiamo, per cui insomma per me
Io ho avvertito una forte partecipazione personale. Alla fine, sui titoli di coda, ci sono dei filmini amatoriali che sono talmente belli da sembrare finti, che invece secondo me sono veri. Ecco, chi sono le persone che assomigliano in maniera incredibile ai protagonisti, vale a dire a Micaela Ramazzotti, a Giampaolo Morelli? Chi sono?
Eh sì, mi hai scoperto. I protagonisti di quei filmini che appunto sembrano fatti ad arte, invece sono assolutamente veri, sono filmini dei miei genitori, perché mio padre, esattamente come il personaggio di Giampaolo Morelli, era davvero appassionato di macchine fotografiche ed era appassionato quindi anche di cineprese, di tutto ciò che fosse in grado di riprodurre la realtà. Perciò questa realtà lui la riproduceva continuamente con dei super 8, e questi super 8 sono i filmini che ho deciso di mettere alla fine del film, perché effettivamente i personaggi di Micaela e Giampaolo, anche nel look, anche nel modo in cui parlavano, sono stati abbastanza modellati su queste due personalità incredibili che sono i miei genitori.
Allora, ricordando
Micaela
che
e Giampaolo sì, prego.
Perdonami,
sì, ricordo.
Volevo chiamare una clip.
Facciamo la domanda a Elisa subito dopo la clip.
Esatto. Allora,
E tu così, a figlia di Enzo? Perciò ti dico.
Vi piace? C'è pure il balcone, guardate. È grande. Bello, guarda che vista. Andate giù in camera vostra, ci mettiamo una bella carta da parati, con le nuvole. Gli arcobaleni, ti piacciono gli arcobaleni, Lorenzi?
Allora se non mi serve niente io vado.
No, mamma, vai, tranquilla, dai, vatti a riposare.
Buongiorno.
E questo cos'è? Guardate che non è mica nostro, vi siete sbagliati.
Scusi un attimo, signore.
Mamma, le medicine?
Mancini secondo piano, è vostro,
signor. È nostro, lasciate qua, andate a prendere gli altri pezzi.
Vamo.
Guarda che avanti è bello, ho fatto un affare.
Facciamo con un biliardo? Il tavolo nostro dove sta?
Il tavolo nostro l'ho venduto.
Dio, dove mangiamo? Via.
Come dove mangiamo? Siamo in 10 qua, se dove mangiamo?
No, ma è troppo grande, non si passa.
No, adesso qui sta perfetto, lo mettiamo qua, è bellissimo.
Ma perché non me ne parlavo? Perché non me ne parlavo,
Ma insomma, se te ne parlavo, ma che sorpresa è?
Che sorpresa, sei un ragazzino faccio di loro. Guardate così,
Ma è passato, se vuoi più, anzi, pensa alla famiglia, perché ci sta
come ti pare, Enzo?
Mamma, io ho fame.
Ecco, era la collegiala che si sentiva in sottofondo. Questo è l'inizio del film che già dà una chiara impronta, perché si è rinunciata al tavolo per un biliardo perché era un'occasione. Il film, ricordiamolo Alberto, esce esattamente il 3 giugno.
Io mi chiedevo, Elisa Moruso, stiamo parlando del film di Elisa Moruso, Maledetta Primavera, mi chiedevo se Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli hanno avuto accesso ai tuoi filmini di famiglia. Glieli hai proposti come preparazione per i loro personaggi oppure no? Raccontaci un po' il dietro le quinte di questo lavoro sui due attori, che hanno una bellissima chimica nel film, tra l'altro, stanno molto bene insieme.
Assolutamente, sì. Io, Micaela e Giampaolo, effettivamente li ho scelti insieme come coppia perché tra loro c'era esattamente qualcosa di molto simile a quello che c'è stato sempre un po' nei miei genitori, nel loro rapporto di coppia, no? Con una tensione costante, poi anche questi differenti pesi, no? Lei un po' più tendente al dramma, lui sempre più verso la commedia. Devo dire che quando li ho visti insieme ho proprio pensato, ok, questi due sono una coppia vera. C'è qualcosa fra di loro nel modo in cui si guardavano, e loro sono stati bravissimi a rendere tutto questo sentimento ancora più vero, ancora più naturale poi una volta messo in scena. E all'inizio naturalmente ho dovuto fare il coming out con loro e raccontargli che questa storia un pochino era autobiografica, quindi non avevo ancora ritrovato questi super 8 di mio padre, che erano addirittura stati transcodificati in dei VHS, quindi veramente una fiera dell'analogico, che oggi ci sembra veramente stranissimo, no? Passare dal Super 8 al VHS e poi rivederlo in una televisione. Però quello che avevo, proprio perché appunto mio padre, è vero, sì, lui le vendeva le macchine fotografiche, avevo tantissime fotografie, tantissime, le abbiamo tuttora, una cassa panca intera. E queste foto naturalmente gli attori me le hanno chieste, io gliene ho mostrate alcune, poi su queste abbiamo modellato per esempio i costumi, per esempio le acconciature di Micaela, e a un certo punto Micaela era impazzita, questo personaggio di mia madre la voleva incontrare a tutti i costi per carpire ancora di più delle cose da lei, però insomma poi mia mamma era timida, quindi alla fine ha detto no, ma dai, ma insomma restituite quello che volete voi, io non ne voglio sapere niente, tanto quella lì non sono più io, perché quella lì ero io a 25, a 30, a 35 anni, insomma quando ero più giovane. E quindi poi con Micaela ci siamo sentiti libere di lavorare sul personaggio, però devo dire la verità che lei lo ha letto la prima volta, il film, e alla fine della sceneggiatura mi ha chiamato e mi ha detto guarda, io lo devo fare, perché questa sono io. Quindi in fondo questa donna non le era così lontana, c'era qualcosa di lei che immediatamente le era echeggiato dentro, e quindi quando si è trovata a interpretarla è venuto fuori tutto in maniera abbastanza naturale. Ecco, per quanto riguarda Giampaolo invece c'è stata più una cosa di divertiamoci a fare questo personaggio, rendiamolo ancora più simpatico, ancora più burlone di quanto non sia nella realtà.
Giampaolo Morelli ha degli occhiali bellissimi, Michele Ramazzotti, hai ragione tu, Elisa Moruso, gli ultimi personaggi degli ultimi film sono sempre personaggi al limite della, anche un po' della disperazione. Una domanda, come hai scelto Emma Fasano? C'è una cosa curiosa in questa ragazzina, che sembra che di averla vista già tantissime volte, mentre in realtà questo è il primo film che fa, vero Elisa?
Sì, assolutamente. Emma ha 13 anni, è il suo primo film. L'ho scelta perché tra tutte le ragazzine che ho visto, e vi assicuro che ne ho viste moltissime, Emma era quella che più di tutte aveva questo essere a metà tra avere ancora l'innocenza di una bambina e al tempo stesso aver iniziato un processo di consapevolezza verso l'essere donna. E questa caratteristica così speciale che Emma aveva, essendo poi una ragazzina particolarmente brillante, particolarmente intelligente, che le ha dato appunto una profondità, e di conseguenza ha dato una grande profondità a questo personaggio. Io Emma l'ho scelta subito perché abbiamo capito immediatamente che era molto brava sulla sceneggiatura, le abbiamo fatto proprio un provino su parte, e ci è piaciuta fin dall'inizio perché metteva subito qualcosa di suo in questo personaggio di Nina. E infatti poi l'abbiamo immediatamente usato, questo suo regalo, no? Per esempio nella sceneggiatura che avevamo scritto all'inizio, Nina faceva danza classica. E quando Emma ha capito che avremmo scelto lei, la prima cosa che mi ha detto è stata: sì, però io non posso ballare, io non so fare la danza. E quindi io le ho detto, va bene.
Ci sono molte scene, ecco, infatti Elisa Moruso, secondo me una delle cose più riuscite del film è l'interazione tra i corpi delle due ragazze, che è fatto in maniera molto equilibrato ma molto anche importante dal punto di vista emotivo. In qualche maniera poi tu ti sei magari anche un po' riconosciuta con Emma Fasano. Elisa Moruso, il 3 giugno esce il film Maledetta Primavera, grazie tante e ti salutiamo con un'altra clip del film. Ciao Elisa.
Ciao Elisa, in bocca al lupo.
Crepi.
Guardate quanto è stella. Le avete mai viste così da vicino? Quella là è Andromeda. Quella invece è Venere. Li vedete i pianeti?
Ma che sono i pianeti?
Come sono?
Sono le stelle. Ma le stelle hanno una punta.
E noi le vediamo da lontano. E invece da vicino sono così. Come le vedi adesso?
Che era quello?
Una stella cadente.
Esprimi il desiderio.
Dai, sbrigati, sono scato.
Fatto.
Erano i Cure che eseguivano In Between Days. Allora, vediamo un po' se stavolta riusciamo a parlare con Miriam Mauti e a rendere questa puntata ancora di più un tuffo nel passato di Hollywood Party. Miriam.
Eccoci, mi sentite?
Benissimo.
Stavolta Miriam. Sì, stavolta.
Fantastico. La cubista collegata della Studio 54. Skype. Certo.
Allora, tra l'altro avete usato una canzone ovviamente che ci riporta immediatamente nel passato, veramente al mondo dell'analogico e al mondo anche della pellicola. andiamo a parlare di un film che infatti è stato girato in pellicola e che uscirà il prossimo 3 giugno e che si chiama Estate 85, esattamente l'estate in cui il regista di questo film, che è François Ozon, leggeva il romanzo che poi è diventato il suo nuovo film. Il romanzo era Danza sulla mia tomba di Aidan Chambers e il suo nuovo film è appunto Estate 85. Film che si apre con questa canzone, proprio con In Between Days dei Cure. Se volete vi racconto qualcosa in più sul film, che come dicevamo esce il 3 giugno. Ozon prende questo romanzo che aveva letto da adolescente e che racconta il primo amore di due adolescenti, un sedicenne e un diciottenne. Lo trasporta in Francia, perché il film, il romanzo al quale, dal quale il film è tratto, era ambientato nella Gran Bretagna del Sud, verso l'Essex, stiamo parlando di Southend-on-the-Sea, e sul mare appunto, e invece nel film di Ozon diventa un film ambientato a Les Tréports in Normandia, sulle spiagge della Normandia. Un'estate in cui un sedicenne si ritrova ad avere un incidente in acqua, sta per annegare, ma viene salvato da un diciottenne, anche lui in barca in quello stesso braccio di mare, e lo salva, e da lì comincia prima un'amicizia e poi una storia d'amore. Tutto viene raccontato dal sedicenne, quasi come se fosse all'inizio, con una voce fuori campo, come se fosse un racconto con molti misteri e un po' noir. Poi scopriremo, andando avanti, che cosa è accaduto a questa storia d'amore, che sin dall'inizio si capisce che è stata la storia di una sola estate. Il ragazzo, però, il sedicenne, è diventato uno scrittore e anni dopo ritorna su questo suo primo amore raccontandone tutti gli aspetti. Il film, come vi dicevo, secondo Ozon, valeva la pena che fosse veramente anche con la grana dell'epoca, e per questo ha preferito usare la pellicola piuttosto che il digitale, e ha utilizzato questi due attori, che sono due ragazzi in realtà non attori, che si chiamano Félix Lefebvre e Benjamin Wazen, e li ha scelti con un casting in cui il modo in cui sono fatti, il loro corpo, uno minuto, l'altro invece alto e slanciato, ha avuto un ruolo. Ma sul corpo di questi due attori direi che ci sentiamo direttamente fra Ozon.
Les corps révèlent les personnages, les actes.
Sì, è sicuramente vero che il corpo è l'involucro che però è in grado di rivelare un personaggio molto più di quanto possano fare i dialoghi e le parole. E in fondo Alex si innamora di un corpo, di un volto, ma la persona poi è diversa. David è molto diverso da quel corpo. Quello che c'è dentro è differente. E in fondo è anche la fisicità, il nostro corpo è qualcosa che accompagna le illusioni dell'adolescenza, adolescenza in cui si fantastichiamo di un mondo diverso da come è in realtà, immaginiamo un principe azzurro, una principessa azzurra, e poi ci confrontiamo invece con una realtà molto, molto diversa. Sono due visioni differenti.
Prendi tutto e seguici.
È stato l'inizio della fine. Il fatto è che ci sono un mare di cose che non mi ricordo della fine. Da qui la mia difficoltà nel parlarne alla polizia, al giudice o all'assistente sociale. Altri momenti mi tornano alla memoria nei minimi dettagli, come il salvataggio, la prima sera, Lui e io fianco a fianco al cinema. I nostri giri in moto. Li potrei descrivere battito per battito. Sono stati dei momenti indimenticabili. Era bellissimo stare insieme. Niente di più. Ma l'inizio della fine non è stato un gran momento. È stato triviale, banale e triste da morire.
Una musica ossessiva a commentare l'estate 85, e come ossessivo ma molto, in maniera molto gradevole dovrebbe essere tornato con noi Efisio Mulas, il super esperto dello
studio 54. Sono qui con gli altri due indizi, allora li ho trovati nel privé del 54 qui. Allora, sono una foto panoramica di Newark nel New Jersey e una pressa per vinili, per i dischi vinili. Questi sono gli altri due indizi, 335-56-34-296, e ci sentiamo alla fine della trasmissione. Buon proseguimento!
Ma quanto è grossa una pressa per vinili? Dove la teneva?
Cioè, qui c'è di tutto, dottor Crespi.
Non lo sa, le ho fatto una domanda trabocchetto.
È 33 centimetri, non lo so, penso...
Ah sì, è vero, 33 è un terzo, è vero.
Appunto, credo che sia quello. Comunque, questo qui c'è, è pieno. Va bene, a più tardi.
Grazie. Benissimo.
Allora,
sempre più difficili questi quiz.
Prima di dare di nuovo la parola a Miriam, mi è venuta in mente una cosa, non so se è solo un'impressione, che chiedo ad entrambi, ma l'85 è anche l'anno in cui è morto Rock Hudson. Non è che magari anche in questo di Heights può aver condizionato in qualche maniera la scelta dell'anno, ma soprattutto diciamo la scelta del titolo di Ozone, Miriam?
Allora, sì, ti posso dire che ha avuto un ruolo. L'estate dell'85, come vi dicevo all'inizio, è l'estate in cui Ozone ha letto questo romanzo, ma in realtà, come ci ha raccontato, è anche un anno abbastanza cruciale, perché appunto c'è la morte di Rock Hudson, le storie d'amore omosessuali come quella che lui racconta si tingono in qualche modo anche dell'ombra, arriva l'ombra dell'AIDS che poi sconvolgerà le comunità, certo, gay di tutto il mondo. Tra l'altro il film racconta questa storia d'amore senza mai sottolineare neanche il fatto che i due ragazzi sono due ragazzi. È una storia d'amore molto, vorrei dire quasi, è trattata in maniera molto tenera, molto, non c'è nessuna problematica intorno, sociale di qualche genere. Tra l'altro non vi ho detto che la mamma di David è Valeria Bruni Tedeschi, e che regala, almeno nella prima parte del film, anche un suo essere, così il suo essere Valeria Bruni Tedeschi, quindi molto colorata, molto invadente, molto e anche regala dei momenti di comicità a questa storia d'amore che però, come avete sentito nella clip, ad un certo punto sarà oggetto anche di un'inchiesta. Avete sentito citare la polizia, avete sentito citare un assistente sociale, avete sentito la parola fine, che ha molti significati all'interno del film: storia d'amore, ma anche la fine di una vita. Non vorrei raccontarvi tutto su questo elemento noir, perché magari chi non ha letto il romanzo ha voglia anche di scoprire un po' le cose un momento dopo l'altro. Però sì, ritornando alla tua alla tua riflessione, Alessandro, l'85, la morte di Rock Hudson e il cambiamento di quegli anni. François Ozone dice che tutti i film che raccontano le comunità e le storie d'amore omosessuali ambientate negli anni Ottanta sono tutte molto drammatiche, perché fanno tutte i conti con l'AIDS. Lui ha voluto invece raccontare una storia che fosse ambientata prima che quell'ombra si formasse, e quindi in qualche modo ancora una storia d'amore che potesse essere leggera, senza quel dolore che spesso accompagna i racconti delle storie d'amore di quell'epoca.
Miriam, senti, dici dell'uso delle canzoni. Prima hai parlato di In Between Days,
sì,
di The Cure,
ma ci sono, esatto. Ci sono molte canzoni d'epoca, molte canzoni d'epoca, e c'è una scena in particolare in cui la canzone, ed è una canzone di Rod Stewart, che magari tra un po' potremo ascoltare, è una canzone che viene utilizzata con un espediente alla Tempo delle Mele. Ovvero si sta ballando, uno dei due ragazzi mette all'altro il Walkman, quindi esattamente una citazione della scena con Sophie Marceau. E in quella scena ognuno dei due ragazzi è come se vivesse la musica che sta ascoltando in modo diverso, e ballano a ritmi diversi, come se fossero, se stessero ascoltando due canzoni completamente diverse. E questo è un indizio che anche quella storia d'amore in realtà non la stanno vivendo sulla stessa sintonia, seguendo le stesse note.
Bene,
c'è una clip in cui François Ozon parla proprio di questo, no? Parla proprio dell'uso della musica nel film.
C'è una clip in cui François Ozon, gli ho chiesto appunto in che modo la musica entrasse all'interno del racconto. François Ozon lo fa spesso col suo cinema, di utilizzare delle canzoni che diventano elemento narrativo. Non soltanto ha fatto un musical quando erano otto meravigliose attrici a cantare, ma spesso ha utilizzato le canzoni non solo come colonna sonora d'epoca per ambientazione, ma proprio perché diventano elemento narrativo, cosa che fa anche questa volta. Ascoltiamolo.
Per la musica, là c'est peut-être le côté autobiographique.
Sì, la musica ha sicuramente una radice autobiografica, nel senso che la colonna sonora contiene tutti i brani che io amavo e che ascoltavo quando avevo 17 anni, a partire da In Between Days dei Cure, che è un brano che io ho adorato, tant'è come adoravo tutta la musica della New Wave che ascoltavo. Allora, tant'è che avrei voluto intitolare il film appunto con la data in cui io avevo 17 anni, e quando ho chiesto i diritti per poter usare questo brano mi hanno detto no, è impossibile, perché il brano appunto risale al 1985, e quindi ho deciso di intitolare il film in questo modo. Sì, è vero che questi generi mescolati appartengono già al romanzo e riflettono molto bene l'estremizzazione delle emozioni che ciascuno di noi ha provato nel periodo dell'adolescenza, quando ti senti leggero e hai voglia di ridere, di scherzare un giorno, e il giorno dopo la tendenza è quella a drammatizzare pesantemente. E quindi mi sono divertito anch'io nel giocare con i generi, anche appunto nell'aspetto noir poliziesco di questa indagine che porta il pubblico a scoprire che cosa ha effettivamente fatto Alex. I am sailing home again, cross the sea. I am sailing. I am flying, I am flying.
E questa era Sailing di Rod Stewart. Siamo ai livelli di Maledetta Primavera, eh? Sono quei pezzi veramente da cantare in coro allo stadio con gli accendini. Speriamo
ma
di
lo sai Alberto
allo
che
prima o poi.
Lo sai che nel film appunto Maledetta Primavera a un certo punto c'è una locandina del tempo delle mele? Quindi probabilmente è il periodo
non me lo ricordavo.
Di cui abbiamo parlato oggi, proprio il 1985, comunque giù di lì. Mi sa che è tornato il signore.
In sostanza sono lo stesso film, Maledetta Primavera,
sì, esatto.
Estate 85. Più, scherzi a parte, alcune tematiche veramente sono ritornate nei discorsi di Elisa Moruso e di François Ozon. Mentre chissà cosa ci ritornerà adesso dalla voce di Efisio Mulas in quel pensionato sempre più babelico, sempre più labirintico.
La soluzione del quiz che ho appena trovato in una busta sigillata con una bolla del pontefice, proprio in cera lacca rossa, la apro e la soluzione del film è Il fantasma del palcoscenico di Brian De Palma.
Che è uno del New Jersey, quindi per questo le immagini di Newark, giusto?
Esattamente, Dario Argento e Luca Guadagnino su Spiria, bravissimi tutti e due, l'avete indovinato, perché l'attrice che c'è in tutti e due i film, una protagonista e un'altra in una apparizione, Jessica Harper, vero. Una copia del Faust di Goethe è un'ispirazione del film e il pigname della Recherche è perché un amore di Swan era il personaggio Cigno? Interpretato da Paul Williams e infatti poi una pressa per vinili dove il povero fantasma va a finire si con appoggia. La faccia e poi è appunto costretto ad andare vestito come un gufo.
Ma Don Isidoro ne sa una più del diavolo.
Non lo dica questo, è un uomo di chiesa,
no, infatti,
dottor Crespi.
È un uomo di fede.
Mandare via. Ormai sono rimasto l'unico abitante di questo posto. Dove vengo a dormire
appunto,
a casa
quindi
sua?
Chi la caccia, scusa? ma quando vuole, guardi, io una branda gliela trovo, insomma.
Ma qui non è che io abbia di più,
Adesso poi arriva l'estate e può dormire sul dondolo fuori.
Non sarebbe male, chissà, forse non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. Dottori, è stato un grande piacere, non so se gli ascoltatori avevano intuito, indovinato qualcosa del genere.
No, messaggi con questo titolo no, messaggi
so
con
invece
allora. Assolutamente.
So invece, ragazzi, che dobbiamo dare agli ascoltatori un'informazione di servizio importante. Sì. Settimana prossima noi andremo in onda con delle repliche e potrete ascoltare alcune puntate aggiustate, insomma, lievemente rimontate del cinema alla radio, puntate speciali che alcuni di noi hanno fatto con i registi. Domenica scorsa è andato in onda Anime Nere con Francesco Munzi. Il 30 maggio sentirete Lazzaro Felice, in cui Dario Zonta interloquisce con Alice Rohrwacher. Il 31 Paolo Pietrangeli, che ci racconta un film di suo padre, Antonio Pietrangeli, io la conoscevo bene, con indegnamente me e molto più degnamente Enrico Magrelli. L'1 giugno Roberto Silvestri e Pietro Marcello per La Bocca del Lupo. Il 2 giugno Enrico Magrelli e Alina Marazzi per Un'ora sola ti vorrei. Il 3 giugno, questa è una puntata vecchissima, io e Orio Caldiron con Gillo Pontecorvo per raccontare la battaglia di Algeri. E molto più vicino a noi, il 4 giugno, Dario Zonta insieme ai gemelli Fabio e Damiano D'Innocenzo che raccontano La Terra dell'Abbastanza. Per cui, anche se non saremo in diretta, è una settimana di Hollywood Party assolutamente imperdibile.
Assolutamente imperdibile. Tanti cari saluti.
Vero, Alessandro, la sigla. I saluti.
La sigla. Ciao Efisio. Allora, chi ha fatto questa trasmissione?
A presto, Miriam.
Ciao Miriam.
A presto,
ciao. Allora, la trasmissione è stata fatta dalle nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci, dal tecnico che ci ha mandato in onda insieme a tutti i tecnici della sala controllo, ovvero Gaetano Chiarella e poi Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Riccardo Amorese, Miriam Mauti, Efisio Mulas, François Ozon, Elisa Moruso, Anna Ribotta che ha tradotto Ozon,
Anna
se
Ribotta,
non sbaglio, era lei, vero?
Valorosamente François Ozon.
Da qualche parte il solito Claudio De Pasqualis e poi naturalmente Alberto Crespi.
e Alessandro Boschi. Dopo la settimana in replica ci risentiamo, ragazzi. State bene, ciao ciao ciao.
Ciao, ciao. Sempre noi. Ciao.